L'altra volta ci eravamo soffermati su questa frase di Gesù, dove Gesù chiama gli apostoli, innanzitutto dice il Vangelo di Marco, perché stessero con lui. Gesù ci chiama a vivere con lui, a stare con lui prima di ogni altra cosa. Ed è proprio per stare in sua compagnia che ci siamo trovati questa sera. Gli incontri che vogliamo fare quest'anno hanno proprio lo scopo di aiutarci a conoscere di più la persona di Gesù e perché la persona di Gesù è così importante per la nostra vita. Oggi non commento in particolare un brano della Scrittura, ma parto da una frase di Sant'Agostino, perché un po' il filo conduttore delle lezioni sarà la domanda perché il Verbo si è fatto carne, perché il Verbo si è incarnato nella persona di Gesù e questo ci aiuterà a comprendere le parole del Vangelo che leggiamo la domenica o durante la settimana o a casa personalmente in una profondità più grande. Sant'Agostino dice: quale altro fine più grande ha la venuta del Signore se non la manifestazione dell'amore di Dio per noi? Se poteva costarci amare, almeno non ci costi riamare. Ora, la lezione di oggi sviluppa solo la prima parte, la scoperta dell'amore di Dio per noi. La seconda parte, il riamare, lo accenno solo. E nella lezione anche sono partito da alcune domande che mi avete fatto la scorsa volta e che mi sono sembrate particolarmente significative. Una di voi mi ha chiesto: siamo chiamati a vivere assieme, ma dopo un po' anche stanca e sento il bisogno di solitudine e di silenzio. Penso che dobbiamo prendere sul serio questo bisogno che ciascuno di noi ha nel più profondo del suo cuore. Noi abbiamo bisogno degli altri, ma al contempo abbiamo bisogno di raccoglimento, di silenzio, di vita interiore, che è altrettanto importante rispetto alla vita comune. Anzi, una vita comune sana è impossibile senza il raccoglimento e il silenzio. Se in famiglia e a casa non si sperimenta mai questo raccoglimento e questo silenzio, la vita comune diventa un inferno, come dice bene Dostoevskij, raccontando i suoi 10 anni di carcere nel Gulag. La tortura più grande che ho vissuto è che non ero mai da solo. Dunque, il punto decisivo è poi che cosa viviamo in questi momenti di silenzio e di solitudine. Ecco, il primo punto che vorrei dire è come l'amore di Dio, l'amore del Padre ci raggiunge attraverso la luce del mondo. Il primo punto si intitola La luce del mondo. Quando uno va al parco con il figlio piccolo, il primo che ha bisogno di andare al parco è il padre o la madre, che hanno bisogno di smettere di lavorare, se possono e riescono, di lasciare il telefono a casa e di vedere degli alberi, di vedere dei fiori, che nel mondo, nonostante la distruzione che l'uomo ha fatto della natura, ancora risplenda l'amore di Dio. L'abbiamo visto in questi 2 giorni in cui dopo la pioggia siamo tornati a respirare un'aria pura e l'aria si è purificata, siamo tornati a vedere i contorni delle cose e e tutto risplendeva di una luce veramente bella. È importante che noi impariamo a goderci quanto ci circonda. Tutto ci insegna e tutto ci conduce a Dio. Tutte le cose attorno a noi sono gocce dell'amore di Dio. I vegetali, gli animali, gli uccelli, i monti, il mare, il tramonto, sono piccoli amori attraverso i quali arriva il grande amore. I fiori spandono il loro profumo, la loro bellezza sui peccatori e sui giusti. Un punto in cui noi sperimentiamo la misericordia di Dio è che noi, dopo aver peccato, dopo aver fatto il male, guardiamo che Dio non smette di darci fiori, di darci il sole, di darci la luna. Lunedì scorso siamo andati con la casa a fare una giornata nelle Langhe. Mentre passeggiavo la sera al chiarore della luna, vedevo le stelle, che a Torino si vedono molto poco. Veramente era uno spettacolo bellissimo. Allora il silenzio diventa bello, attraente, la solitudine diventa bella, ma questa solitudine si può vivere portando il bambino al parco, stando insieme davanti a questa bellezza. Certo, è necessario che noi a un certo punto lasciamo il lavoro da un'altra parte, stacchiamo il cellulare. Io ho fatto questa scoperta, che io mi sento veramente a casa quando stacco il cellulare, perché altrimenti non sono a casa ma sono in piazza e posso essere raggiunto da chiunque. Però questa è un'esperienza personale. Sì, ma uno mi può rispondere, sì, ma io ho degli impegni di lavoro importanti, incombenti. Il ministro della giustizia, gli hanno detto, ma come fai a fare il ministro che tu alle 17 andavi a casa e non lavoravi fino alle 21? Ha risposto, i più grandi errori giudiziari sono stati fatti da magistrati che lavorando 20 ore al giorno erano esauriti, hanno commesso degli errori grossi. Quello che voglio dire è che se noi riusciamo a staccare e vedere l'amore di Dio che ci raggiunge attraverso la bellezza che brilla nel mondo, che è anche la bellezza della letteratura vera, della poesia vera, di un romanzo vero, di una musica bella, della vera arte, noi poi lavoriamo meglio, in maniera più intelligente, vediamo soluzioni che altrimenti, completamente presi dal nostro lavoro, non riusciamo a vedere. Tuttavia, e qua mi inoltro nel secondo punto, tutti vediamo che tante volte nella nostra vita vediamo il cielo e non ci comunica niente, vediamo i bambini e non ci comunicano niente. Non vediamo la creazione come un segno visibile, tangibile dell'amore di Dio per noi. Non vediamo più niente. Questo non lo vediamo. Le cose diventano mute. Non ci parlano più. Mentre preparavo la lezione mi è caduto l'occhio su un versetto di San Giovanni che ho compreso in modo nuovo, cioè veramente non l'avevo mai compreso. Dice, se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo. Nel mondo c'è una luce che ci può condurre, la luce della creazione che ci conduce a Dio, ed è importante che noi per godere fino in fondo della bellezza che Dio ci dona arriviamo a ringraziarlo. Non ci fermiamo alla bellezza della rosa. Avevo una cavalletta d'estate che andava a dormire tra le rose del giardino, di un verde magnifico, e le rose l'accoglievano con grande amore, cioè non mi fermo lì alla cavalletta, ma ringrazio Dio che è la bellezza suprema e cerco per quanto possibile di arrivare al bello in sé, come dice Platone. Dice, quindi c'è una bellezza nelle cose. Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte inciampa perché gli manca la luce. E noi tante volte per la nostra condizione di peccatori non vediamo l'amore di Dio, non lo vediamo più. Ecco perché Gesù è venuto, per mostrarci l'amore di Dio, del Padre. Egli che vedeva tutto come un segno dell'amore del Padre per lui e per tutti i fratelli. Gesù è venuto perché noi abbiamo bisogno di lui. Senza di lui, a un certo punto, non vediamo più la luce. Siamo ciechi. Occorre dunque, e questo è il secondo punto, che rinasciamo in Cristo. Ora, l'Eucaristia e la confessione sono la fonte dell'amore. Ci ridonano continuamente l'esperienza di essere amati. L'Eucaristia è il punto fermo del mondo. Quando non vediamo più niente, e mi è capitato più volte nella mia vita, anche sacerdotale, l'Eucaristia, anche se io non vedevo niente, era lì fissa. Cristo che si donava a me. Il centro della nostra comunità è l'Eucaristia. Il centro delle vostre case è l'Eucaristia. Il centro della casa dei preti è l'Eucaristia. Il centro della nostra comunità è l'Eucaristia. Perché noi in casa non sappiamo amarci ancora di un amore puro, perché noi non vediamo tante volte il fratello come la presenza di Cristo per la nostra vita. Non vediamo proprio niente, e la nostra casa, come la vostra, fatta di peccatori che a un certo punto vedono il marito come un impedimento alla, alla realizzazione dei propri desideri, vedono la moglie come un impedimento alla realizzazione dei propri desideri, vedono i figli come un impedimento alla realizzazione dei loro desideri. Noi abbiamo bisogno di essere redenti da Cristo. Abbiamo bisogno della sua misericordia. La nostra casa non sta in piedi. Ha bisogno di essere salvata da Cristo. E anche la nostra comunità nel suo insieme fallisce continuamente, se non che Cristo ci ridona la sua grazia nonostante qualsiasi cosa. Per questo l'Eucaristia è il centro della vita familiare. Perché tu a un certo punto non vedi più tua moglie come un segno dell'amore di Dio. Sei accecato dal tuo peccato e hai bisogno. Ma pensate, quando siamo in pochi ci lamentiamo che siamo in pochi. Quando siamo in tanti ci lamentiamo che siamo in tanti, cioè siamo ciechi. Non vediamo il fratello come un segno dell'amore di Dio. Allora abbiamo bisogno dell'Eucaristia. E infatti un'altra domanda che mi era stata fatta la scorsa volta è la seguente. Come si può guardare l'altro senza misurarlo e senza misurare se stessi? Una domanda esprime bene il sentimento del tempo. La nostra concezione scientifica della vita ci fa misurare tutto. È il metodo scientifico. Questo metodo scientifico, no, diventa il nostro modo di pensare e noi vogliamo misurare noi stessi e gli altri. Ma succede anche a me. Ad esempio, misuro il mio successo missionario in base al mio programma educativo. Non ho raggiunto lo standard. Come si può guardare l'altro senza misurarlo e senza misurare se stessi? Guardando a Cristo, che non ci misura ma ci perdona. Allora quando uno legge le parabole del Vangelo, vede come Gesù ci guarda. Domandando che i sacramenti diventino la forma della vita. Allora Gesù ci perdona, ci accoglie così come siamo. Allora noi possiamo imparare ad accogliere noi stessi, che è la cosa più difficile, e accogliere gli altri, a non misurarli, a guardare che i nostri figli sono dei peccatori, che prima di essere delle persone che ci sono affidate perché noi li educhiamo, sono un dono di Dio alla nostra vita perché noi possiamo non essere da soli. Sono un segno del suo amore. Ma vedete che io non guardo i parrocchiani sempre così. Ho bisogno di confessarmi perché mi misuro, li misuro. Ho bisogno di risentire la grazia di Dio che mi ricrea nella Santissima Confessione. Voi però mi potreste obiettare. Bello, ma io non vedo neanche l'amore di Gesù. Non lo vedo nelle cose e non vedo neanche l'amore di Gesù. Alcuni di voi, nei dialoghi personali, mi parlano dell'aridità spirituale, che tanto più è grande, tanto più una persona, avendo vissuto l'esperienza della vicinanza di Gesù alla sua vita, che gli ha dato speranza, gli ha dato la luce, giace nella notte dell'aridità, sente la dolorosa nostalgia dell'amato, come dice il Cantico dei Cantici: dov'è l'amato del mio cuore? Sono andato in giro a cercarlo e non l'ho trovato. Ho girato nelle piazze, ho chiesto: avete visto l'amato del mio cuore? Ecco, vorrei dirvi questo. Gesù ha condiviso questa condizione con noi. Come è descritto bene nei Salmi, invoco di giorno e non rispondi. Grido di notte e non trovo riposo. Una di voi mi ha detto: alle volte nell'adorazione Dio mi sembra vicinissimo. Altre volte mi sento persa nel nulla e mi trovo a chiedere disperatamente che Gesù riempia il vuoto terribile che sento dentro di me. E poi lui ritorna ed è sempre continuamente così. Ecco, Suor Faustina, che aveva visto Gesù tante volte nelle visioni, racconta nei suoi diari questi suoi momenti terribili di aridità e si lamenta anche con Gesù di questo, e lui gli dà questa risposta: sappi che queste tenebre di cui ti lamenti che ho sperimentate prima io per te nell'orto degli ulivi. Vengo dunque all'ultimo punto della meditazione che vogliamo fare insieme oggi. Perché Gesù ci chiama a vivere insieme? Davide mi ha dato alcuni brani di un testo di Bonhoeffer bellissimo sulla vita comune, un protestante morto martire. Dice: Dio ha voluto che cerchiamo e troviamo la sua parola, con la maiuscola, la sua parola viva, nella testimonianza del fratello, in bocca agli uomini. Per questo il cristiano ha bisogno degli altri cristiani che dicano a lui la parola di Dio. Ne ha bisogno ogni volta che si trova incerto e scoraggiato, quando si trova nel buio. Da solo, infatti, non può cavarsela, senza ingannare se stesso sulla verità, cioè noi non vediamo. Ha bisogno del fratello che gli porti e gli annunzi la parola divina di salvezza. Ha bisogno del fratello solo a causa di Gesù Cristo. Cristo nel mio cuore è più debole del Cristo nella parola del fratello. Il primo è incerto, il secondo certo. Notate che è scritto da un protestante, per cui il dialogo con Dio personale ha un'importanza gigantesca. Dico questo, che io certe volte non vedo niente. E che cosa vedo? Che di fianco a me c'ho Paolo, c'ho Dennis, c'ho Pietro. Mi è stata data una casa. E questo è oggettivo, non dipende da quello che vedo io. E quando non vedo, devo avere l'umiltà di appoggiarmi a quello che vede, perché Dio non toglie la luce a tutti contemporaneamente, ma fa intermittenza, così noi capiamo che non possiamo andare a Dio da soli. E certe volte dobbiamo avere l'umiltà di appoggiarsi sulla luce degli altri. Questo è il valore della casa. Una mi ha mandato questa domanda. Tra le varie amicizie / frequentazioni, il rischio è non stare veramente con nessuno. Cosa vuol dire stare insieme veramente? E qui concludo con una frase ancora di Madre Teresa che mi ha dato Don Paolo questa volta, che avevamo già commentato all'inizio del nostro essere qui. Ci siamo domandati come raggiungiamo la gente. Allora, a un incontro della casa, lui ha uscito questa frase, abbiamo detto, questa è la strada. Adesso che siamo in tanti, qual è la strada? È ancora questa. Questa frase è il programma nostro. Per poter amare una persona, dobbiamo entrare in stretto contatto con lei. Se aspettassimo di raggiungere molta gente, non ci raccapezzeremmo più e non saremmo mai in grado di manifestare amore e rispetto per la singola persona. Ecco un'altra ragione per cui Gesù è venuto, per insegnarci il valore assoluto della persona. Io non ho un rapporto con una comunità. Ho un rapporto con delle persone, se no io in questa comunità ci sto male, mi sento perso. Continua Madre Teresa, credo nel rapporto a tu per tu. Per me ogni persona rappresenta Cristo. E poiché c'è un solo Gesù, quella persona in quel momento è l'unica al mondo. Io non so che cosa Dio ci chiede con la crescita della nostra comunità, su questo barcollo ancora abbastanza nel buio, però sono certo di questa cosa, che noi non possiamo perdere questo e che se siamo cresciuti è perché abbiamo cercato, certo non ci riusciamo sempre, di amare le persone che incontravamo. Madre Teresa, amando una persona alla volta, ha salvato milioni di persone. Ora, cosa significhi questa frase nella mia vita e nella nostra vita è qualcosa che dobbiamo scoprire, anche se ne abbiamo già una minima esperienza. Però per me, ad esempio, significa che io posso incontrare poche persone e devo avere questa umiltà. Perché se voglio incontrare una persona veramente, devo dedicarci del tempo. Altrimenti non ce la faccio. La incontro pensando a quello dopo che devo incontrare e al programma della giornata, io invece che incontrarla, mentre sto parlando con lei, sto pensando se riuscirò a realizzare il programma della giornata, che pure è giusto fare per avere un ordine nella giornata. Con questo desidero indicare autorevolmente il punto a cui guardare nel nostro cammino, nel momento che la nostra comunità sta vivendo. Abbiamo la possibilità di formulare una domanda scritta a cui io posso rispondere subito o in futuro. Domanda. A volte sento il senso di inutilità nella società. Forse perché non ho spinto troppo nel mio lavoro. Qua cita, sei utile veramente se togli tempo alla produttività per ascoltare di più gli altri e stare di più con i propri figli. Punto di domanda, anche se magari non gli testimoni che sei il migliore al lavoro, i vostri figli non hanno bisogno di padri e madri perfette, come voi non avete bisogno del parroco perfetto. Avete bisogno di un parroco. E i vostri figli non hanno bisogno dei genitori perfetti, hanno bisogno dei genitori. Anche perché dobbiamo dirci e ridirci all'infinito che i genitori perfetti non esistono. Anche perché sarebbero una fonte infinita di depressione dei figli. Perché se tu hai il genitore perfetto, non sarai mai adeguato. Quindi, quando poi i vostri figli cresceranno e si ricorderanno che non avete smesso di fare i genitori, anche quando avete peccato, anche quando avete fallito, anche quando avete sbagliato, loro in questo troveranno la forza di fare a loro volta i genitori, pur essendo messi davanti drammaticamente ai loro fallimenti e ai loro peccati. Certo, c'è un periodo nella vita in cui i figli, per affermare la loro identità, cioè per trovare se stessi, accusano i genitori pensando di essere migliori di loro. Ma è una fase della crescita, molto utile per i genitori che imparino l'umiltà. E lo dico, diciamo, come testimonianza personale, perché poi questo qua io l'ho vissuto e lo vivo con i ragazzi che tiro su, che vedono i miei difetti, vedono i miei peccati e talvolta in maniera ironica me li rinfacciano, a parte che è una bella occasione di correggermi. Però io mi dico, ma questi giovani hanno bisogno di un padre spirituale o hanno bisogno di un padre perfetto? Se io mi ritirassi perché sono imperfetto, sarebbero più contenti? No. Così i vostri figli. Certo, ci sono i giorni in cui non ho dormito che sono parecchio storto. Sto storto con i figli che Dio mi dà. E dentro questa vita comune che appunto ad alti e bassi impariamo tutti a vivere assieme. Certe volte io sopporto loro e certe volte loro sopportano me. Io dicevo che staccarsi dai pensieri del lavoro, che quando si hanno responsabilità è difficilissimo, quando si hanno preoccupazioni economiche importanti è difficilissimo. Ad esempio, io arrivavo a tavola e iniziavo a parlare di lavoro. Poi a un certo punto ho capito, ma così non smetto mai di lavorare. Quando non lavoro parlo di lavoro. E ho detto, sì, ma io accumulo preoccupazioni mentre lavoro. E poi dove mi sfogo? Cioè, ad esempio, per un periodo dicevo, prima di andare a tavola, una decina del rosario, per staccare un attimo, per prendere uno stacco tra una cosa e l'altra. Adesso mi sono abbastanza abituato che a tavola cerco di non parlare di lavoro, non ci riesco sempre. A parte che staccando dal lavoro, appunto, la mente riposa da quello, non diventiamo monomaniacali e non diventiamo insopportabili. E poi piamo, vabbè, ma il lavoro può andare male. E cosa facciamo? La consistenza della nostra vita è il successo nel lavoro. A parte che quando abbiamo successo capiamo che questo non ci rende felici. Ma poi vengono i momenti in cui non hai successo. Avere delle persone che ti amano e che ami, avere dei momenti di preghiera in cui tu affermi nella pratica che l'amore di Dio viene prima di quello che fai tu, perché rimane vero una cosa, che Dio fa sempre cose grandi e noi facciamo sempre cose piccole. Anche le nostre cose più grandi sono sempre piccole davanti a Dio, davanti alla grandezza infinita di Dio. Mettersi davanti alla sua grandezza. Adesso questa comunità cresce, ma se io mi metto a pensare allora cosa farò, dovrò fare, mi angoscio, mi viene la depressione. Cioè, siamo nelle sue mani, come dice Maddalena del Brel, una frase bellissima, dobbiamo essere come un tappo di sughero sulle onde del mare, affidati alla sua provvidenza. Questo non vuol dire non fare tutto quello che con la nostra ragione e la nostra capacità possiamo fare per migliorare la nostra condizione e la condizione dei fratelli che ci stanno vicini. Leggo l'ultima domanda. Il rapporto a tu per tu per far sentire l'altro unico al mondo, come dice Madre Teresa, spesso ti toglie energie, ti prosciuga corpo e anima. Come fare a non sentirsi bruciati? Alle volte non sembra sufficiente chiedere aiuto al Signore. Io penso che noi non possiamo amare senza bruciare. Come dice Gesù, sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come desidero che divampi nel mondo. Non si può sperimentare la gioia dell'amore senza al contempo accettare di morire. Come una madre non può sperimentare la gioia della maternità senza morire ogni giorno per il figlio, perché la sua vita è sacrificata per lui. Tu non puoi sperimentare la gioia dell'amore coniugale senza sacrificarti per il coniuge. Io non posso sperimentare la gioia dell'amore per questa comunità che indegnamente Gesù mi ha donato senza bruciare per essa. Per bruciare bisogna accettare di lasciarsi consumare. Per me vivere Cristo è morire un guadagno, dice San Paolo. Purtuttavia, questo che dici, chi ha fatto questa domanda, dice un'esperienza che faccio anch'io profondamente. Tanto più i rapporti sono profondi e veri, tanto più consolano, perché è vero che consumano, ma al contempo consolano. Perché quando tu fai l'esperienza di un incontro vero, quello non solo ti consuma, ma anche ti ricarica. Però è vero che comunque a un certo punto non ce la fai più. E questo è molto importante. Questo ci deve far capire che noi non possiamo amare veramente i fratelli senza tornare prontamente e costantemente all'amore di Dio, che non ci prosciuga, ci ricarica e basta. La fonte dell'amore è Dio e noi perdiamo energia amando e dobbiamo sempre tornare prontamente, dice Gregorio Magno, e subitamente all'amore di Dio. Quando sperimento troppo che non ce la faccio più a incontrare gente, io mi ritiro, no, incontro meno persone. Non ce la posso fare, devo stare di più in Dio, devo stare più raccolto. A volte mi sembra non sufficiente chiedere l'aiuto al Signore. Allora, Madre Teresa, lei faceva l'adorazione lì 2 ore al mattino, questo qua, poi gli era sufficiente pregare tutto il giorno, poi reggeva tutto quanto. Io non sono Madre Teresa, quindi ho bisogno anche di altro. Ho bisogno, ad esempio, di dormire. E non si possono fare discorsi profondi per troppo tempo, cioè non reggi, dice la scrittura, i padri della Chiesa continuamente riprendono questa frase corpus gravat animam. Il corpo pesa sull'anima. Tu quando fai un incontro vero, è un incontro tra anime, attraverso il corpo, ma un incontro tra anime. Sì, ma poi il corpo non ce la fa. E allora devi andartene a dormire, devi leggere i gialli del commissario Maigret, poi vedere un bel film, ascoltare la bella musica, fare dello sport. Ma tutto questo fa parte dell'amore di Dio per noi. Cioè noi pensiamo che l'amore di Dio è solo nella preghiera. L'amore di Dio si manifesta in tutte le cose. E non è che l'amore di Dio è solo nella preghiera, quando ci mettiamo lì a pregare. E allora il silenzio non è solo la preghiera, sono tutte queste cose. Sono stanco morto, posso vedere 2 persone, parlare con una, accettare la nostra condizione e vedere, perché poi è soggettivo per ciascuno, vedere che cosa ci ristora. Sono incontri che ti ricreano l'amicizia, incontri altri che sono faticosi, sono anche belli, però implicano tanta fatica. Noi dobbiamo imparare a distinguere cosa ci sostiene, chi sosteniamo. Poi talvolta tu sostieni uno, poi l'altra volta ti sostiene lui. Certe volte pensiamo di aiutare uno che ci prosciughi, invece le cose che ci dice e la testimonianza nel dolore che vive ci ricarica. Certe altre volte invece ci tira matti con le sue paranoie e usciamo morti e abbiamo bisogno di dire 3 rosari per ripigliarci. Bisogna capire poi la situazione, ma comunque una cosa è certa, il tu di Dio non si incontrerà mai senza incontrare il tu del fratello. E il tu del fratello non si incontrerà mai veramente senza incontrare il tu di Dio, perché non avremo mai la forza di stare davanti anche alla tenebra che abita ogni uomo. Mentre solo Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Per te le tenebre sono come luce, dice il Salmo. La tenebra è quella parte di luce che Dio non ci ha ancora svelato, e il suo mistero infinito.